diridindon, diridon, porami. Col bonetto ansio e la montaca val, diridindon, diridon, porami. E folli, folla, follero, e follero, lero, lì. Oi, bono, barba galporon, diridindon, diridon, porami. Culebraie, curta colpitonan, man, diridindon, diridon, porami. A criava tutta forza sono un rabadan, diridindon, diridon, porami. E folli, folla, follero, e follero, lero, lì. Oi, bonom, barba galporon, diridindon, diridon, porami.
Campanello vuol dire che comincia l'ora di lezione. Ecco, buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera l'ospite della passione per il diritto è Andrea Vitali e saluto umana, come dire, i migliori prodotti musicali e letterari di questa terra degli ultimi anni. E dopo le note musicali di saluto umana io partirei proprio con l'inizio del libro di Andrea Vitali, giusto per rendere la musicalità della sua scrittura. Maria Esnaghi non aveva mai visto un morto in 40 anni di vita. Lo vide la sera del 12 novembre 1936, giovedì. Non solo lo vide, lo toccò, la toccò anzi. Per comprendere che la vedova più avanti era morta per davvero, le sollevò un braccio, che poi ricadde pesantemente sul letto e scivolò verso il pavimento. Il capo della defunta allora si declinò, le labbra si dischiusero leggermente come se la più avanti volesse dire ancora qualcosa. La Esnaghi non aveva bisogno di altro per lasciarsi invadere dal terrore. Appoggiò la scodella con la minestra che teneva in mano sul comodino e scappò a passo di corsa. Direi che dopo un incipit così viene solo voglia di andare avanti.
Me lo auguro.
Vorrei che ci raccontassi un po' come cosa c'è dentro questo libro.
Cioè del libro vi racconterò ben poco, perché so. Men che meno se che tenderò a rivelare quello che in questo titolo falsamente vegetariano nasconde, insomma. E io avevo già una cosa carazzata di mano, quanti di voi sono qua per risulti umane, quanti per me? Vabbè, poi facciamo i conti dopo. Così dice. Noi non abbiamo organizzato nessun tipo di programma perché ci sembra assolutamente giusto dover andare a braccio, cioè raccontarcela così. E questo non perché siamo vicini a casa, ovunque ci capita di andare, ovunque mi, ovunque a loro capita di andare, l'organizzazione non la teniamo in considerazione. Per cui se si vuole partire dall'audio compreso, visto che per questo motivo, si parte da qui. E a me piace sottolineare una cosa, che questo libro è un ulteriore anello di una catena di storie che lo precedono, di storie che io spero di aver il fiato di raccontare in futuro, e parte anche questo da un fatto realmente accaduto, un piccolo aneddoto boccaccesco che adesso mi toccherà raccontare venendo meno alla promessa fatta all'inizio, cioè di non rivelare niente di ciò che nasconde questo titolo. Però mi rendo conto che mi sono messo nei guai con le mie mani, insomma, adesso non so più come venirne fuori, ragione per cui le cose stavano così. Correvano le prime ore di un pomeriggio di luglio di 2 anni fa, che è un inizio estremamente romantico, quasi ottocentesco, per una storia che non lo è assolutamente. In quelle prime ore del pomeriggio, cioè attorno alle 2, 2 e un quarto, generalmente col bel tempo, a me piace molto stare sulle panchine del lungolago, una mezz'oretta, giusto il tempo tirare l'ora di andare in ambulatorio, perché va sottolineato anche il fatto che il mio lavoro serio nella vita è fare il medico di base, cosa che mi avvantaggia ulteriormente anche in termini di scrittura, ho trovato una via di fuga. Perché mi avvantaggia fare il mento di base? Perché il laboratorio è una sorta di piccola piazza, spesso è il luogo dove si animano delle gap, degli sketch, che uno come me, che ha l'attenzione, che ha la curiosità, il divertimento di cogliere certi aspetti della vita, non può esimersi dall'annotare. Infatti tengo un quadernetto come questo qua, più o meno ben nascosto in cassetta della scrivania, e quando mi capitano queste cose nascostamente dall'attore me le segno perché temo di dimenticarle. Due mesi fa, cioè, non ho potuto fare meno ad esempio di segnare l'apparizione di questa donna di una sessantina d'anni, una donna quindi 60 anni assolutamente lucida, presente e cosciente di sé, che entra in ambulatorio come se la spingesse dentro una scuffia di vento, e arriva a mezzo libro dalla scrivania e si blocca, mi guarda e mi chiede il permesso di fare una telefonata, così ci mancherebbe. Lei prende il cellulare, telefona a casa, parla non so con chi per chiedere qual è il ginocchio che mi faceva male. Non è male. Giusto per non andare avanti nel racconto delle vie comprese, c'è questo altro straordinario aneddoto che si lega invece al libro precedente, quello dell'anno scorso, che è la figlia del Podestà, che è direttamente è collegato a quello straordinario momento intimo, e a lungo delle mutande, largamente citato nella figlia del Podestà, e le mutande in cotone pelle d'uovo. Il cotone pelle d'uovo era un cotone estremamente in voga negli anni 30, un cotone straordinario, leggero, garbato, vorrei dire, ma anche abbastanza osè, insomma. Con questo cotone non si facevano solamente mutande, ma anche vestitini, lenzuoline, cose di questo genere. Ma mutande, il cotone pelle d'uovo o pelle d'uovo, che sembra dialetto, ma secondo me è francese. E detta così, aumenta la grazia, la grazia contemporanea di questo indumento. Vabbè, io ho citato queste puntate per le nuove. Questa è una controlla, cioè, parlo ampiamente di queste mutande per le nuove. E all'incirca 20 giorni dopo l'uscita del libro di Rossi, il primo di settembre, 20 giorni dopo mi giunge la mia ambulatorio una mia fedele assistita e lettrice, anche una donnina gabula, la definirei così, perché è portata al riso anche inutile, perché ride spesso anche in occasioni in cui si può dimenticare, che mi diceva: Andrea, ho visto che tu parli di queste mutande per le nuove. Sì, in effetti è vero, era scritto, non potevo negarlo, e mi dice: ti piacerebbe vedere? Io, cioè, ma presentato che non indossavo comunque, anche se non ci sarebbe stato assolutamente nulla di strano se le avesse indossate e le avesse poi mostrate, perché di conti in un laboratorio capita anche di peggio. Non indossava, però mi dice che lei è sicura di possedere alcuni esemplari appartenuti a sua madre, che erano loro nei primi anni del secolo scorso, per cui mi fa una formale promessa di andare a cercare, di trovare un paio, rinfrescarle, stirarle e poi farmene omaggio. Io accetto naturalmente, era martedì, passano due giorni, arriva venerdì mattina ambulatorio, dalle 10 alle 12 ambulatorio, sarà l'attesa piena così, non come stasera, però una presenza corposa. Arriva la signora in questione, chiede il permesso a tutti gli astanti di passare avanti, perché non ha bisogno di me come medico, ma deve solamente darmi una comunicazione, e si fa sulla porta dell'ambulatorio senza avere l'accortezza di chiudere la porta che separa la sala d'attesa dall'ambulatorio vero e proprio. Mi grida e con un tono di voce appassionato, partecipato, drammatico, mi grida: Andrea, non sono riuscito a trovare le mutande. Scatenando veramente, dire che Dio è la sala d'attesa. la qualcosa, bisogna tenere conto per apprezzare, cioè, a pieno i contorni del fattaccio, che la signora ha più di 75 anni. Che nella testa di qualche mio assistito sia passata l'idea che io, Marezzo, abbia avuto delle compromissioni di un certo tipo, una signora di 75 anni mi dà un po' fastidio, insomma. Senza che abbia niente contro le persone di 75 anni, per dire che sono la maggior parte dei miei assistiti, però ho stagione dei suoi frutti, dei suoi avessi avuto 30 anni io mi sarei fatto vanto magari di una cosa che non ho comunque fatto, però quindi l'ambulatorio straordinario al di là degli aspetti diciamo seri cioè, di lavoro eccetera, quando capitano queste cose uno non si può esimere dal notare, così come era conclusione, ma dopodiché ci penseranno di subutumare a tenere lontana la faccenda delle olive. C'è questa signora che da qualche anno mi perseguita benevolmente, che si chiama Blandina Navacchi, è una donnettina, tipicamente c'è una radiografia, insomma, tanto è magra, si possono contare le vertebre, le coste, mentre l'inverno assume una caratteristica particolare, cioè l'inverno ha sembrato l'impressione che i suoi cappotti siano scappati dall'armadio, perché la si vede in giro, ma lei non sembra dentro, sembra che ci sia il cappotto e il cappuccio in giro, ma senza dentro nessuno. Ed è una signora che ha una sua visione particolare della vita e delle stagioni in particolare. Infatti da sempre afferma che le stagioni, oltre ad avere un carattere particolare, hanno anche i loro tranelli. E siccome lei conosce bene sia l'uno che gli altri, li evita. E come li evita? Ad esempio, in primavera, quando arriva la primavera, lei evita i tranelli della primavera facendosi assegnare una cura ansiolitica che lei dice, cioè, le permette di vincere le effervescenze della stagione. Io non mi sono mai permesso di chiedere che effervescenze, visto che anche questa qui è tra i 75 e gli 80, però a fare i suoi, e ben vengono queste effervescenze ancorché tardive. E in estate è una delle consumatrici di sali minerali più attive in Italia, perché in autunno invece questa stagione, insomma, per vincere le brume, le nebbie, le tristezze degli anni passati, così vuole una chimica antidepressiva non esagerata, non aggressiva, però qualcosa che l'aiuti. E la cosa che mi diverte di più è l'inverno, come affronterei l'inverno, perché lei, quando arriva l'inverno, una settimana prima che scada sul calendario, autunno, come inverno, vuole una cura antibiotica preventiva. Io, cioè, per anni ho cercato, quando uno esce dall'università, a tutte queste cadenze ferme, per anni ho cercato di farle capire non serve una mazza a prendere l'antibiotico, se uno non ha niente, non ha mal di gola, non ha cacchio, non ha fiume. Niente da fare, lei mi ha spiegato che fin da quando arrivò in Italia la penicillina, le prime penicilline, quelle che andavano fatte ogni 3 ore perché erano molto instabili, lei fa così, non si è mai ammalata, dice cosa devo dire se non si è mai ammalata, antibiotico. Ora, questo soggetto a cui veramente non si darebbero 4 lire perché è vinto 2 volte, ha messo via 2 mariti nell'arco di 70 anni, che non è poco, e dopo la seconda vedovanza si è ritirata a vivere con sua sorella che si chiama Ansiolina. La sorella Ansiolina è di qualche anno più giovane di lei e allora assolutamente sana. Io l'ho vista 2 o 3 volte in ambulatorio sempre per delle sciocchezze, banalità, cose. E la Blandina è venuta, approssimandosi l'autunno, in ambulatorio poche settimane fa, un paio di settimane fa, triste, piangiolenta anche un po', è preoccupata, si preoccupa del fatto di chi baderà a lei quando sua sorella morirà. Io ho cercato di prendere le parti della sorella, dicendo scusi signora, sua sorella, per quanto abbia qualche anno, è più giovane, è sana, non ha mai avuto malattie, perché preoccuparsi di una cosa del genere? Risposta della signora Blandina: lo so, ma si sa com'è la vita, oggi ci siete, domani non ci sarete.
al sacco, incoscienza e fortuna, pane, vino e tabacco, e la sciarpa sul collo che è freddo, anche in casa si vede, fa vapor respirando, lo so, tu speri tanto che piova, sopra i tetti, sui campi, sui miei sogni alla prova, negli angoli di strada e alla piazza che una folla mi aspetta, mi deride e schignazza. Vengino, signori, vengino, si vede il nuovo volante sul foglio gigante, che è un numero sensazionale. 6 metri quadrati di pazzia, 5 figli magri, di un suonato in balia, e teste abbassate, bocche mute, piedi dentro la neve, fino su alla salute, figlioli, forza, ce l'abbiamo fatta, qui si scivola bene, la neve è compatta, il vento soffia forte, è il momento di tentare la sorte senza ripensamente. Toccando il paradiso, con l'altra invece asciugo le mie lacrime dal viso, che l'aria è così fredda come non l'ho mai sentita, e taglia la mia pelle, non fa muovere le dita, ma calcoli sbagliati non sostengono il mio peso, precipitando in fretta già di molto sono sceso, e vedo solamente, vedo l'acqua avanti a me, e il tempo passa, tempo non c'è più. I piedi nell'acqua bollente e un berretto di lana su un ingenuo innocente, il caldo del fuoco e del vino dagli abissi del lago qui davanti al camino, e adesso tutti voglio sapere se ho veduto caimani o fortezze straniere, e mentre accendo una sigaretta dico ma non saprei. Sai, andavo di fretta.
Grazie. In omaggio ai tuoi improbabili volatori e funambuli.
Ecco, aperto che Andrea Vitali ha di storie da raccontare infinite, visto il mestiere che fai e quelle che ti vanno a raccontare i suoi pazienti. Ora io volevo però sapere, entrando un po' taglio della sua pratica letteraria, una volta che queste idee cotte nell'aria finiscono su un quadernetto, che destino hanno? Cioè qual è la fase successiva?
E la fase successiva è una fase di necessaria sedimentazione, perché la storia va inquadrata. Poi a me preme sottolineare una cosa, che talvolta questi accadimenti moderni, anzi queste cose che accadono nell'oggi, di queste cose io uso le dinamiche e non uso mai il protagonista, le allontano molto nel tempo, appunto non a caso uso molto spesso gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, proprio per porre una giusta distanza tra la storia che è accaduta oggi e quella che invece a me piace narrare, perché cioè, queste sono appunto storie, non sono cronache dell'oggi lì, e non voglio e non vorrei anzi che capitasse mai quello che capita, per fortuna solo all'interno dell'anno del paese dove io vivo e lavoro, cioè ogni volta esce il libro si scatena la caccia all'assassino, uso il termine assassino perché è l'unica cosa che mi permette di essere qui, alla passione del delitto, perché io cerco di ammazzare qualcuno nei miei libri per continuare a essere invitato al mio Monticello, ma mi rendo conto che non mi riesce. Cioè, a me riesce molto bene di far morire da Edo Fioravanti a 93 anni, cioè, voglio dire, chiunque di noi firmerebbe. Mi è riuscito di far morire Tata Arrigoni nella finestra di Stararo a 103 anni, ma di ammazzarlo brutalmente, come fanno tanti colleghi giallisti o onoristi, cioè, mi si blocca la mano, mi sento che non è il mio terreno, anche perché facendo il medico il mio dovere dovrebbe essere esattamente il contrario, e non quello di portare velocemente alla tomba qualcuno. Per cui una volta che poi le storie maturano un po' da sé, come mettere diciamo un seme sottoterra, a un certo punto così come è capitato per Olive Compresa, a un certo punto è scattata una sorta di moda che mi ha fatto dire sì, attorno a questo aneddoto, che non racconterò naturalmente, vale la pena di costruire una storia. Come dicevo, prima la cosa che mi piace sottolineare è che cioè, ciascun libro ha uno spicchio di verità, cioè proprio un semino di verità che è il fatto ascoltato per caso o volutamente che ha determinato la genesi di quel libro. Questo sia a partire proprio dal primo libro del Procuratore, che è una storia scritta nel 87-88 e uscita poi dopo nel 90, che è la prima storia che mi ha permesso di dare diciamo, una forma compiuta a questa necessità, a questa voglia, a questo divertimento di scrivere, che io invece già da molti anni avvertivo. E qui sono arrivato a un'altra parentesi che mi permette di non raccontare, Olive Compresa, perché è fondamentale per me raccontare e dire come questa voglia di utilizzare la scrittura come mezzo di comunicazione con la gente, con un numero ampio di persone, non è una cosa nata all'improvviso, ma è maturata lungo gli anni. Io ricordo di avere sempre avvertito questo piacere nell'usare la carta, la penna e la parola per scrivere. Certo che dall'avvertire questa cosa, ad arrivare poi a dare una forma più o meno compiuta, ci passa del tempo, ci vogliono degli anni, bisogna maturare, bisogna fare delle esperienze, esperienze anche straordinariamente comiche o drammatiche come quelle che io ho vissuto. La prima in assoluto, io la vissi attorno ai 15 anni, quando epoca in cui ebbi la prima morosa della mia vita. Ovviamente un rapporto castissimo, anche per merito mio, perché anziché corteggiare questa giovane signorina e signorinella, con i soldi, cioè, portandola al cinema era impossibile perché i soldi in tasca non ce ne avevano mai. Quindi il cinema e i gelati erano avrei potuto accompagnarla in lunghe passeggiate, no, invece io la corteggiavo scrivendo delle decadenti lettere d'amore e con le quali raggiunsi un obiettivo straordinario. Dopo 3 settimane l'amore di un oggetto mi mollò e mi preferì a un mio pari età, un coetaneo che aveva il motorino, però. Insomma, se uno si rifà ai 15 anni miei, cioè inizi anni 70, eccetera, può ben capire come avere il motorino in una contesa d'amore è forse come avere cioè, l'asso di quadri, credo, cioè, giocando a briscola o a scopa, insomma, un asso nella manica, no? Quindi vabbè, lei se ne andò con questo sul motorino, io resterei lì come un cucù e col mio dolore naturalmente. E poiché le pene d'amore a quell'età sono pene vere, cioè uno mette al suicidio, la vita è finita, tutto si sparse, butta nel lago, visto che ce la ricordo anche. Io non feci niente di tutto questo per mia fortuna, però elaborai, per usare un termine psicoanalitico, elaborai il lutto di questa perdita facendo cose, scrivendo delle orribili poesie d'amore. Questa cosa io la dico quasi sempre, questa avvertenza, perché io di questa lontana vecchia amorosa ho perso la memoria, cioè non riuscirei più a riconoscerla se me la trovassi di fronte adesso. Per cui butto random questo avviso. L'avviso che se per caso avessi il coraggio di tirare fuori, se li conserva qualcuno di quelle lettere, la muoio, l'ammazzo. Così almeno acquisisco il diritto definitivo di venire a Monticello per il resto della mia vita. E spero piuttosto che quella carta sia servita ad accendere un camino, che non ci sia più niente di quelle cose che scrissi allora. Perché poi dopo andare avanti a scrivere e arrivare poi a un'altra esperienza duplice, negativa e positiva, come sono spesso queste esperienze, verso la metà del liceo, quando io mi innamorai non più di un'amorosa ma di un'idea, cioè io alla metà del liceo, che croce, mi infatuai del progetto di diventare giornalista, cioè allora credetti di capire che per dare uno sfogo definitivo, conformato, pieno, soddisfacente, tutto quello che volete, a questa necessità di scrivere, la cosa migliore che avrei potuto fare sarebbe stata fare il giornalista. E di questa idea io mi innamorai colpo di fulmine dalla sera alla mattina. Sulla via di realizzazione di questo progetto c'era solamente un ostacolo, che era mio padre, cioè avrei dovuto convincerlo. Io stavo già facendo il liceo, quindi c'erano evidentemente progetti a lunga scadenza, avrei dovuto convincerlo che tutti questi progetti avrebbero dovuto essere disattesi perché io dovevo fare il giornalista. Allora feci una bella cosa, mi organizzai un bel discorso. Nel frattempo avevo già letto qualche libro, qualche termine aulico l'avevo imparato, la costruzione, un po' di... per questo bel discorso della durata di minuti 10 circa, e non mi vergogno a dirlo, lo provai più volte da solo davanti allo specchio, la mimica, la gestualità, tutto aiuta quando tu vuoi vendere una cosa a qualcuno, e io stavo cercando di vendere a mio padre questa mia convinzione. Quando mi sentì bello e pronto, andai dal genitore e dissi ti devo parlare, e mi disse parla, e mi lasciò parlare solamente perché non era un mostro, un uomo normalissimo. Io parlai 10 minuti filati, bello, liscio, senza un'interruzione, senza niente, alla fine tacchi, mi ricordo, poi mi disse no. E la mia carriera di giornalista finisce su quel no, perché cioè, quelli erano no di granito, no rocciosi, insomma, e non sono genitori di una volta, non esistono più. Io stesso, cioè, mi rendo conto di essere, io sono padre di un bambino di 10 anni, e anche io ogni tanto tento questi no, ecco, dopo tre minuti a farlo diventano ni, e dopo 10 minuti sono dei sì convinti. Per cui niente, quindi la mia carriera di giornalista tramontò, per la fortuna mia e del giornalismo in genere, tramontò su quel no, e poi dopo non posso parlare solo io, per cui poi dopo c'è.
E quindi come poi sei arrivato a scegliere invece di fare il medico di professione? A parte che come giornalista credo che non sei stato trattato male.
Ma poi la scelta di fare il medico di professione fu una scelta fortunata, fortunosa, fortuita, della quale non mi sono mai pentito. Io credo tante volte nella vita bisogna lasciare scegliere, che ne so, al destino se esiste, o a qualcun altro che ne sa più di te. In quel caso io confluì in un'annata di maturità classica, nel caso specifico della mia classe, infatuata dell'idea di fare di studiare medicina. E io un po' mi aggregai tutto sommato a quest'idea, non posso dire di aver scelto per vocazione questo lavoro. Seguì un po' l'onda e devo dire che dopo passati i primi 2 anni, che sono 2 anni molto mnemonici, così trovai di che divertirmi in senso alto, cioè trovai il gradevole dello studio di una materia che comunque al di là, tendo a separare le due cose in maniera molto molto netta, però mi ha comunque molto aiutato anche nella scrittura, nella comprensione di certi meccanismi, vuoi psicologici, vuoi fisiologici, eccetera, ma mi ha sempre molto, mi aiuterà sempre molto nella scrittura, offrendomi poi, come dicevo prima, sul piatto d'argento la possibilità di lavorare a strettissimo contatto con la gente, con una piccola ma significativa fetta di umanità, che è un'esperienza che arricchisce quotidianamente, devo dire.
Ecco, ma visto che stiamo parlando di queste due professioni, come fanno ad andare in parallelo? Voglio capire, la tua giornata, tipo, tu hai la mattinata in ambulatorio e il pomeriggio è dedicato alla scrittura, faccio un esempio. Oppure scrivi di notte, o hai dei momenti solamente durante l'anno in cui scrivi, in autunno, in inverno?
No, quindi, cioè, io devo dire questo, che a me la cosa che piace è la frequentazione quotidiana con la scrittura, cioè la scrittura è anche una compagnia, io credo che questa cosa sia condivisibile anche ad esempio con chi ha passione per la musica, che sia, cioè, un poco o tanto che sia una esperienza quotidiana, come so, bere il caffè al mattino e cose di questo genere, e che mantenendo questo tipo di confidenza, cioè la scrittura diventa sempre più sciolta, sempre meno problematica, meno intellettuale. Poi i momenti per scrivere sono, va bene tutti i momenti, la priorità è ovviamente quella del lavoro serio, per farla banale, cioè se uno mi chiama che sta mal di pancia, non posso dire no, sto finendo un capitolo, non posso venire. Il capitolo può aspettare, te lo porti dietro, paghi il mal di pancia, dopodiché riattacchi. Ecco, e sono due cose che così funzionano molto bene, cioè si compenetrano una nell'altra e spesso poi dopo vai a vedere se non ti pancia e trovi anche un'occasione per scrivere, perché andare a vedere il mal di pancia di uno vuol dire entrare in una casa, entrare in un altro mondo, entrare in un micro mondo fatto di certi mobili, di certi quadri nelle pareti, di certi profumi nell'aria, di tante cose che sono per un archivio della memoria che al momento buono diventa estremamente utile.
Dicevi prima che ti è capitato nei tuoi libri di privilegiare come periodo storico l'inizio del Novecento, la prima metà del Novecento, al di là della necessità di spostare altrove delle storie, delle suggestioni nate nella nostra epoca, ci sono anche altri motivi?
Ce ne sono tantissimi i motivi. Uno dei tanti, ad esempio, è che l'inizio, diciamo, del Novecento fu, ad esempio, per quello che riguarda la letteratura, ma anche le arti in genere in Italia, fu uno dei passaggi più esplosivi, cioè uno dei momenti più esplosivi della nostra vita culturale e intellettuale. Se si pensa al fenomeno del futurismo italiano, materia che mi appassionò molto al liceo, se non si pensa nella direzione, diciamo, di rivoluzionare il futurismo, cioè che arrivava da un'eredità fatta di D'Annunzio, fatta di Pascoli, fatta di decadentismo, che portava a pensare questa innovazione, cioè creò assolutamente, chi fu poi il padre di tutte le avanguardie, non solo italiane ma europee, dalle avanguardie francesi alle avanguardie russe, eccetera. Quindi un'epoca di estrema vivacità intellettuale, di estrema vivacità anche in altri campi, anche in campo, diciamo, militare, in campo politico, con tutti i disastri che ci sono poi dopo piovuti addosso. E tra le tante epoche, io prediligo poi l'epoca di quegli anni 30, che vanno praticamente dal 1930 fino al 1936, in cui l'Italia era diventata un paese di marionette, un paese di spettacolo, un paese di filodrammatiche, cioè un paese proprio di caricature, un paese trasformato ovviamente dalla dittatura che vigeva allora e che aveva trasformato il paese in un immenso teatro su cui commedie come quelle che a me piace scrivere credo che avessero la loro collocazione, la loro cornice assolutamente giusta. Frequentando nei libri, nei documentari, questo periodo mi sono confermato in quest'idea e mi sono anche, diciamo, molto divertito. Ricordo con divertimento ancora intatto quello, l'episodio, cioè, scrivendo la figlia del Podestà, io mi documentai parecchio sulla, diciamo, storia aeronautica e naturalmente non potrei fare a meno di incocciare in una orribilissima biografia di Italo Balbo, che fu l'aeronauta per eccellenza, diciamo, dopo Gabriele D'Annunzio, cioè quest'uomo che trasformava dappertutto, che portava il nome d'Italia dappertutto, che era diventato molto più famoso di Mussolini stesso nel mondo intero. Ora, fu estremamente colpito questo episodio della vita di Italo Balbo, accaduto nel 30 o nel 31, quando all'apice della sua gloria e anche all'apice, diciamo, della sua ricchezza, lui comperò una torraccia, un qualcosa del genere, in quella che oggi si chiama Punta Ara. I salotti romani, i salotti buoni, quelli diciamo guidati da Galeazzo Ciano, che amavano ovviamente parlare alle spalle di tutti, dissero che Italo Balbo aveva comprato una torraccia per ricoverarci le sue amanti. E a conferma di questo fatto, lui adduceva il cambio di nome, perché allora quella che si chiama Punta Ara si chiamava Punta Troia. E ovviamente questo cambio di nome si era reso necessario perché sarebbe stato quantomeno imbarazzante per Italo Balbo dire alla propria amante: vieni cara, ti porto Punta Troia, abbastanza male. Episodi di questo genere se ne trovano a Gizeffe in Italia, insomma, che viveva un po' al di sopra delle righe, che poi dopo l'allora presidente del Consiglio pensò di riportare verso la disfatta e le rovine di tutti, diciamo, che li conosciamo, perché sono storie abbastanza recenti.
Ti vado leggendo un elenco senza per questo rovinare niente del romanzo, Allora, Domenico, Eufrasia, Amilcare, Gioietta, Filzina, Videgna, Erlando. Sono alcuni nomi di personaggi che scorrono nel libro. Volevo sapere dove li vai a prendere, se vai nei cimiteri, quali sulle tombe o se...
Sono nomi normalissimi, perché... Io chiamo Domenico, non ho voluto esagerare. E la ricerca di noi non è, è uno dei tanti divertimenti nel compilare una storia. E io ho due fonti principali, una che citato tu giustamente, il cimitero, che è un luogo, cioè è una sorta di... puoi trovare tranquillamente nomi che oggi non si usano più. Io poi, io stesso in famiglia, ho avuto una zia Eufrasia, zia Mirandola, cioè zie con dei nomi abbastanza particolari che mi hanno sempre affascinato, nomi che sembravano delle storie essi stessi. Poi un'altra grande fonte è il calendario di Frate Indovino. Il calendario di Frate Indovino, io ne ho una raccolta, perché il calendario di Frate Indovino è una delle prime letture fondamentali della mia vita. Cioè, non mi vergogno a dirlo perché è così, ma questo calendario di Frate Indovino appeso sulla parete di lato al camino nella casa delle mie zie di campagna è una delle immagini che io ho ben fissa, come se fosse una delle prime cose che ho visto e che ricordo perfettamente. Mi affascinavano non solo i nomi, ma anche tutta la serie di consigli che Frate Indovino dava, previsioni politiche, previsioni del tempo, consigli agli orticoltori, barzellette naturalmente castissime, strofette, tant'è che una volta in ambulatorio me la cavai con un uomo abbastanza noioso, insomma, che non era niente, ma si illudeva di essere malato perché gli capitava di andare a orinare, cioè, con una certa frequenza. Appurato non avesse assolutamente niente di niente, io lo liquidai con una battuta presa dal calendario di Frate Indovino che suonava così: chi piscia spesso e chiaro, il medico vede raro. Le persone serie.
Facciamo l'ultima.
Stava lì nel suo sonno pesante, ronzio d'api lo cullava, vento scalpitante vetriva alla finestra, tra foglie e foglie galoppava, la mano di una donna sfiorando la sua spalla discretamente lo svegliava. Era un sogno davvero, era davvero bello, mentre negli occhi lo guardava. E adesso stava lì accanto alla ragazza, montando il vento a briglia sciolta. Ma che razza di uomo, ma che uomo di razza, che cavaliere di una volta. I gabbiani lanciano coltelli al sole che sprofonda lentamente in mare, fino all'indaco dell'ultima onda, lui che tutto questo ancora non lo aveva visto, stava sulla spiaggia naso in su vicino a lei. Sulla luna soffiava ad una tutte le stelle su di lui, ridevano di tutto fino a tirar mattina, dimenticando i tempi bui, e il pavimento e il tetto erano la terra e il cielo e le stagioni l'orologio, niente faceva male, l'inverno era gentile, fioccava neve ad agio, ma è meglio aver paura aver coraggio, chissà se un giorno imparerai a riconoscermi, a chiedermi un passaggio, in quali trappole cadrai. I gabbiani lanciano coltelli al sole che sprofonda lentamente. Spiaggia naso in su vicino a lei. Imprevedibile, sarai un soldato umile senza fissa dimora, agile, forte e fragile, ma io starò al tuo fianco, questa è la mia ragione, tu sai che fartene di me, sarò il tuo paio d'ali oppure il tuo bastone, stammi vicino adesso che i gabbiani lanciano coltelli al sole
una domanda. Quest'estate ci siamo sentiti succede adesso? Sarà per colpa della finanziaria.
Dicevo, queste tante ci siamo sentiti perché io devo scrivere una sorta di cartolina dalle vacanze, io un personaggio famoso, lui ed altri. Insomma, lo chiamo al telefono e chiedo di insomma raccontarmi un po' che rapporto ha lui con l'estate, con la vacanza. Lui è sempre molto disponibile e mi dice: sì, ma io non ho molto da dirti, anzi, se mi regalano un viaggio a Santo Domingo sono contento di rifiutarlo. Ora, se mi spieghi meglio questo concetto.
A me è capitato, negli anni in cui le ditte farmaceutiche offrivano, cioè avevano larghezza di mezzi e quindi offrivano ai medici di base dei viaggi, di rifiutare con grave stupore di chi non aveva offerto un viaggio in Brasile e uno a Singapore. E per cercare di convincerlo che io non stavo non era un gioco per pretendere di più, dicevo: guardi, e mi fa una cortesia se non mi offrirà mai più un viaggio, perché a me non interessa assolutamente viaggiare. Per cui devo dire che mi ha fatto un gran servizio quest'estate, perché io ho raccontato a Severino Colombo durante i 5 giorni che sono riuscito a ricavare per stare al mare un po' con mio figlio e mia moglie. Ho visto le balene, e lui ha avuto la bontà di scrivere questa cosa sul pezzettino sul Corriere, e purtroppo beh, non l'hanno letto, e perché la maggior parte mi hanno chiesto in che condizione mentale fossi, e non sono riuscito a far passare, cioè a convincere i miei concittadini, quelli che si interessano a me, che io veramente ho visto le balene a 500-600 metri dalla costa, le balene, non so che tipo di balene fossero, ma che erano balene, la cosa mi è stata confermata da pescatori professionisti del luogo. D'altronde il paese è un po' così, cioè il paese se appena può ti stanca, insomma, è anche giusto che sia così. Io ho due esempi straordinari proprio dalla settimana successiva a Bancarella. Perché sono quelle cose che ti restano in testa meglio rispetto a quelli che ti dicono bravo, complimenti, siamo contenti, siamo felici, eccetera. Invece sono questi due che non dimenticherò assolutamente mai, che sono uno che mi ha fermato il lunedì successivo alla prevenzione della Bancarella chiedendomi quanti soldi mi avevano dato. Ve lo giuro, crepassi quasi, il Bancarella non ti dà una lira. Vero è che ti premia in una maniera straordinaria con le decisioni, i bravi, ma di soldi non te ne dà. È inutile, quindi io ho dovuto dire a questo soggetto che non ho niente, no? E se n'è andato assolutamente convinto che mi avessi raccontato una palla e non volessi rivelare i miei interessi, niente da fare. Il secondo è stato ancora molto più sottile, perché il secondo invece era un soggetto di una certa cultura, chiamiamolo così, legge giornali, legge libri, e mi ha fermato e ha detto: guarda, io ho visto l'albo d'oro del Bancarella, e dico: o tu sei bravo o il premio è scaduto un po' di più. Questo è il paese, cioè è un paese che prediligo, perché è il paese che ti offre, che ti dà, che non vuole ammettere, e poi ti offre storie, insomma, ti offre. In effetti è molto più bello raccontare questa cosa qui che non raccontare quello che ti ferma, dice: bravo Andrea, siamo contenti, perché questo non ha nessun appeal, nessuna capacità, diciamo, di divertimento. Il divertimento invece è quello che dice: guarda, insomma.
Direi che non c'è dubbio sul fatto che il premio non è scaduto e sei tu che sei bravo veramente a raccontare.
Io devo vincere questo bar, perché non è capito che il premio sia scaduto, non c'è.
Ecco, ma il fatto che tu nei tuoi libri insomma ti concentri su Bellano, sul lago, ha creato un indotto turistico, c'è gente che viene a vedere da Bellano digitali, giusto per farti benvolere magari anche a questa persona.
Sì, recentemente è venuto un ciclista. È giunto in ambulatorio, vestito da ciclista, con i capelli da ciclista, perché passava lì e ha visto un bell'anno. Questo io il paese dell'Andrea vado a salutarlo, e è venuto in ambulatorio, mi sembrava che ci fossero dei cavalli, so perché i capelli hanno un numero abbastanza particolare. E di qualche movimento di curiosità si registra, eccetera. Il dispiacere mio è che a quelli, ad esempio, come alcuni fanno la stessa professione, che vogliono vedere i luoghi dei romanzi, non devo dire i romanzi non esistono più, cioè i luoghi dei romanzi sono luoghi della memoria, luoghi della fantasia, luoghi magari che io ho conosciuto quando ero molto più giovane, bambino, adolescente, oppure che ho cercato di ricostruire grazie alle fotografie o ai ricordi, ai resoconti di quelli più anziani di me, ma c'è luoghi come quelli raccontati non esistono realmente più, un po' perché i tempi sono cambiati e quindi l'evoluzione degli stessi determina la scomparsa di certi luoghi, un po' perché la mano dell'uomo ha fin troppo calcato, cioè subuso di quel materiale che si estrae dalla testa di certi individui che si chiama cemento e quindi insomma, ha rovinato l'ambiente circostante. Questa è una nota malinconica che va, c'è un po' nostalgia, che non credo che vada necessariamente inserita all'interno di questo rosario di idiozia che ho raccontato fino adesso, però è così, così come le storie non esistono, queste storie non esistono per lo più opere di fantasia, anche i luoghi all'interno dei quali queste storie si animano non esistono più. Paese dell'anno assolutamente che c'è. Io ricordo anni fa, in occasione dell'uscita di una festa di Stalago, dopo una presentazione di quel romanzo a Roma, alla fine della presentazione mi si avvicinò una signora siciliana onusta di anni e di ori, a bassa voce, cioè, mi prese a braccetto anche con una grazia tipicamente siciliana, lì affascinante, così, e mi disse: ma amica dottore, ma questo paese, questo bell'anno, esiste davvero? Io non vengo da lì, sono un prodotto di quella terra, quindi io lo garantisco in fede mia, spero che continui a esistere ancora per un po'.
Ecco, ma questa Italia provinciale che tu racconti e che piace da Bolzano a Palermo, in qualche modo, come te la spieghi tu? Nel senso, riflette un italiano provinciale a cui piace ritrovarsi in questo contesto?
Ma io credo che la reazione sia la stessa di quella di tanti miei concittadini. Io riporto tutto lì, insomma, a me viene facile, viene comodo, ma viene anche spontaneo partire da lì e riportare tutto lì. Il confronto nasce da lì. Ora, ogni volta esce un libro mio, alcuni milanesi, non tutti, naturalmente, mi fermano e mi dicono: io ho capito che tu voglio parlare di quello là. Cioè non c'è mai nessuno che riconosca se stesso, tutti riconoscono gli altri, e è una cosa che mi disorienta, anche perché io sinceramente tendo molto a confondere le acque proprio per evitare questa caccia all'identità che non esiste. La cosa che mi diverte anche è che ci sia questa proiezione all'esterno di sé sempre e comunque un po' schizofrenica, insomma, nel riconoscere sempre gli altri e mai se stessi nei vizi, nei difetti, in certe grettezze, in certe grossolanità. E credo che questa sia comunque la molla, cioè la dinamica proprio che accomuna anche molti altri lettori che riconoscono insomma, il cornuto negli altri, poi magari invece sono portatori di palchi di corna. E cioè un italiano per entrare in mente uno straordinario tra i tanti, racconto brevissimo di Piero Chiaro. Lui pubblicò questo racconto in una rubrica che si chiamava Sale e Tabacchi, era una rubrica che lui teneva a cadenza bisettimanale sul Corriere del Ticino. all'interno della quale poteva scrivere di tutto, raccontini, osservazioni, critiche, eccetera. Uno dei più belli è quello che riguarda questo fascista della prima ora, convinto sostenitore del regime, convinto al punto di aderire anche alla Repubblica Sociale, e non solo in quegli anni pui di assumersi il compito di indicare i traditori, i delatori, insomma, con un empito tipicamente fascista. Ora, dopo, avvenuto il ribaltone, questo soggetto venne naturalmente messo sotto processo con dei tanti tribunali del popolo. E lui di fronte a costoro disse: non è vero, io sono sempre stato anti. E questi si guardano, conoscendone la storia, dissero: ma anti cosa? E lui disse: antifrastico. Io ho sempre detto il contrario di quello che pensavo. Ora, siccome poveretti, questi del tribunale del popolo avevano una scarsa conoscenza della lingua, non, piuttosto che fare la figura di essere ignoranti, non sapendo cosa volesse dire antifrastico, lo mandavano a soldi.
Prima, quando parlavi del motivo per cui te ne hai dato a questa rassegna, dicevi che insomma, con i killer non ti trovi tanto a tuo agio, cioè mi si blocca la mano. Volevo sapere se c'erano, diciamo così, altri personaggi, altri ambiti letterari che ti trovavano un po' più bloccato. Che ne so, ti è mai saltato in mente di scrivere un libro di fantascienza e ti ci senti... non lo senti nelle tue corde, piuttosto che di forzare nel romanzo storico?
E noi, no, fantascienza no, assolutamente. È anche un genere narrativo che non mi piace molto, non ho mai praticato granché. Il romanzo storico, richiede di essere ferrati all'interno del periodo storico dove tu vuoi calare la racconto, diciamo, il resoconto. Secondo me, cioè, i miei romanzi storici sono questi, esattamente, sono romanzetti storici, ecco, non veri e propri romanzi storici, però all'interno dei quali c'è una storia compare con la giusta distanza con la quale la storia è stata vissuta, diciamo, in molti posti piccoli, non solamente in Bellano naturalmente, cioè dove la storia arrivava con un certo ritardo, cioè, quindi veniva a morire proprio in periferia la grande storia che si andava nei grandi centri. E questo, insomma, quello che fa della periferia, diciamo, della provincia, un luogo dove tante cose, tanti sentimenti si sedimentano e quindi vengono avvertiti con meno violenza rispetto, diciamo, ai centri più grossi, come i centri urbani.
Ecco, la cosa bella di tutti i tuoi libri, c'è cioè anche in questo, ma non ci addentriamo, no? È questa tua capacità formidabile di far muovere un intero paese, un coro di personaggi. Ora, è una cosa piuttosto difficile, volevo sapere che artifici usavi tu, insomma, se portare avanti più storie, una storia per volta, più storie parallelamente. Come fai a incastrare i personaggi facendo muovere l'intero paese?
Ma io non mi faccio molte domande su queste cose, perché poi, come dicevo prima, il lavorarci sopra quotidianamente poco o tanto, secondo la disponibilità di tempo, di voglia, di idee, ti porta a riflettere molto, insomma, per cui l'incastro avviene pian piano. Secondo per me la cosa fondamentale è avere una fine certa verso cui andarci. Non c'è una fine certa, non mi ci metto neanche. Io, per esempio, da qualche mese ho per mani una storia potenzialmente molto bella, una storia che riguarda un traffico di cartoline pornografiche tra la Svizzera e l'Italia, tenuto a galla per una errata consegna in quel di Lecco nel 1904. Ma è tutto bello, ma non c'è ancora una fine, per cui è ancora un pensiero, è ancora una cosa che resta lì, tanto ci si pensa, se è bello, sarebbe bello, ma non c'è ancora una fine verso la quale tendere, per cui non mi scelgo, altrimenti sono sicuro che rovinerei la storia.
sera, come tante una sera, come questa, impaziente la quiete sta aspettando la tempesta, per avere un po' di pioggia, per avere un po' di tuono. A volte non puoi farne a meno, una notte di febbraio dentro il ventre di Milano, una luce sfida il buio di un interno al pian terreno, osservo tutto intorno al contorno dei tuoi occhi, è tardi, mi guardi e mi tocchi, entra amore mio che hai portato il tuo bel silenzio fin qua giù, la tua bocca sa di bottiglie vuote, parole già dimenticate, entra amore mio. Sa di bottiglie vuote, cantava il frigo la sua canzone. Sento ancora il tuo respiro sulla strada del ritorno, mi accompagnano i fantasmi dei vapori dell'inverno, e conosco questa assenza, riconosco questo odore di alba che deve arrivare. Una sera come tante, una sera come questa, impaziente la quiete sta aspettando la tempesta, per avere un po' di pioggia, per avere un po' di tuono. A volte non vuoi farne a meno, entra amore mio, hai portato il tuo bel silenzio fin qua giù, la tua bocca sa di bottiglie vuote, parole già dimenticate, entra amore mio, la tua bocca sa di bottiglie vuote, cantava il frigo la sua canzone.
Di biciclette, se vogliamo dare un nome romantico,
la definizione di là. I miei ladri, che ho ben sott'occhio, di cui sono buon amico, che spesso preferisco in compagnia con le persone che mi vedete per bene, e a cui ho dedicato una storia, sentito appunto Guardia Ladro, che vorrebbe essere, diciamo, una sorta di omaggio a questo mondo dei ladri di paese, dei ladri di periferia, dei ladri di pori, un mondo che ovviamente non resiste più. E io lascerei un po' di spazio eventualmente al pubblico, non prima di aver spiegato con un aneddoto chi sono questi ladri. È un mio pari età, all'età di 25 anni, 25 anni fa, rubò una macchina di quel di Lecco. Furto da ridere, rubò una macchina di quel di Lecco e partì ovviamente immediatamente in seguito dai carabinieri. Prese la direttrice Lecco Como, all'altezza di Pusiano, che Croce si rese conto che l'inserimento marcava male, quindi che sarebbe stato raggiunto di lì a poco, quindi decise di mollare la macchina, si fermò, mollò la macchina e si buttò nel lago di Pusiano per cercare di sfuggire a nuoto ai carabinieri. Mancavano 10 giorni a Natale. I carabinieri scesero anche loro dalla macchina con tutto comodo e a braccia conserte si misero ad aspettare che l'imbecille ritornasse alla viva. Tant'è che non solo lo catturarono, ma si fece anche un po' di ospedale che si toccò una broncopolmonite. Questi sono i miei ladri, cioè, quindi è gente che attualmente vive ancora di espedienti e che non so se è una mia inclusione così, ma ha comunque un alone di favola intorno, un alone di resistenza, non lo so, a un mondo che una volontà di non adeguarsi a un mondo che non è più il mondo di 25-30 anni fa, il loro mondo, ma anche in parte anche il mio.
Va bene, allora lasciamo spazio alle domande dal pubblico, ce ne sono?
Almeno una.
Pare di aver letto qualcosa che ha a che fare con il gruppo, una specie di spettacolo teatrale.
Signore, lo saliamo dopo. Grazie per aver fatto questa. Sì, colgo l'occasione, anzi mi fa piacere che abbia introdotto questo argomento perché non l'avrei mai fatto.
Possiamo ridirlo che non ha sentito nessuno.
Com'è?
Non ha sentito nessuno la domanda.
Ah, sì, il signore chiedeva che, di sapere qualcosa di più relativamente a uno spettacolo teatrale musicale che è nato dalla collaborazione di Antonio Ballerio, che è un attore, sceneggiatore e regista, che lavora con la rete della Svizzera italiana, il Sultman appunto, e il sottoscritto. Ed è questo spettacolo che si intitola Pianoforte Vendesi, che vedrà, come l'hanno pomposamente definita i miei concittadini, la sua anteprima nazionale. E va, c'è anche l'altra linea, la prima nazionale a Bellano, domani sabato e domenica sera. Ah, fantastico. E poi una partenza internazionale da Lugano, tanto da vedere neanche qui, il 13 di ottobre, il 14, per poi iniziare una lunghissima, si spera, tournée. È stato un lavoro a catena, una sorta di effetto domino, partito da un racconto inedito che si intitola appunto Pianoforte Vendesi, all'interno del quale i Sultumani hanno trovato l'occasione per a loro volta partire sulla strada, diciamo, della musica e che poi dopo ha trovato un completamento definitivo nell'arrangiamento, diciamo, teatrale di Antonio Ballerio. Un tipo di, diciamo, collaborazione molto bella perché nessuno è stato didascalia dell'altro, cioè ciascuno, io ho finito di scrivere il Pianoforte Vendesi e consegnato lavoro, ho finito di mettere il becco all'interno, diciamo, dell'altro lavoro, il lavoro che andava iniziando e che poi dopo è finito, è iniziato infine il terzo tempo di questo prodotto, che è stato quello, diciamo, renderlo, teatrale. Nessuno è stato desiderato, nessuno ha lavorato a compartimenti stagni, per cui c'è stato c'è attualmente una sorta di unità di intenti, e credo che tutto sommato il lavoro definitivo, quello che si vedrà a partire da domani sera, possa essere una buona dimostrazione delle cose che ho detto. Quindi sì, ci sono ancora pochissimi posti liberi. Aggiungiamo le sedie, naturalmente, vi cedo il mio. Domande potete fare anche su Cubana.
Volevo chiederle come si concilia il lavoro di medico e quello di scrittore. Cioè, lei si sente più medico o più scrittore in questo momento?
Posso, perché la sua è una domanda abbastanza caronesca, no? Allora posso fare io una domanda, dopo vediamo chi risponde prima. Lei fa secondo di essere su un attore, di avere la mamma di qua e il papà di là, chi dita giù? No, beh, se dovessi fare io il gioco dell'attore, beh, magari butto giù io, così almeno non rispondo, perché non lo so, sinceramente è difficile, veramente. Sono due cose che sono talmente incricate una dell'altra, nei miei ritmi di vita anche, per cui non saprei, non vorrei mai dover scegliere, penso non lo farò mai, perché finché si riesce a mantenere il ritmo delle due cose. Mi mancherebbe il lavoro del laboratorio, mi mancherebbe tanti aspetti belli anche di questo lavoro, e che mi rendo conto arricchiscono anche poi dopo la mia scrittura. Posso dire che non rinuncerei mai e poi mai alla scrittura, ecco. Basta. Quarto pezzo.
dispersi dentro al deserto d'Africa, si prenderà la sete e tutto quello che accadrà poi non sarà più dolcezza, sarà di più, e tutto quello che accadrà poi non sarà più dolcezza, sarà di più.
Mi permetto di dire una cosa, no? Siccome noi come dire, anelliamo a raggiungere i picchi di vendita di Andrea Vitali, informiamo che ci sono dei dischi a disposizione eventualmente.
Parto io a rispondere, poi passo a parlare.
Sì, guarda, tutte e due.
Sì, perché io le racconto in tutta sincerità, loro lo sanno, come è stato il mio primo impatto con il sub umano. E accade all'incirca 2 anni fa, credo, era un 1 novembre 2 anni fa, ed era l'occasione di una presentazione. Io confesso, non li conoscevo, pur avendo letto più volte sulla provincia, soprattutto degli articoli dedicati a loro. E mi trovai obbligato ad andare a questa soirée, e quando scoprì che c'era anche sub-umana dissi da di me: oh madonna, questi che cantano in dialetto, che palle. Poi, come mi esamerò di dire, essendo costretto, li ho sentiti, e quindi secondo me devo dire che a volte essere un po' stupidi giova, quando uno sa ascoltare anche la stupidità propria, giova, insomma, quando riesce a trovare l'aspetto positivo nei no paterni o nella propria stupidità. Da quel momento in avanti cioè, è cominciata una sorta di collaborazione, cioè, oltre che di amicizia, cioè di cammino su un terreno abbastanza comune, e a volte cioè, incroci veri e propri, come in occasione di questi incontri in cui ciascuno di noi offre quello che ha e che ha trovato per intanto il suo momento più concreto nel pianoforte Vegas, ma che promette insomma, di essere anche un qualcosa che sul futuro può riservare delle sorprese. Questa è io la parte di risposta.
Volevo sapere anche da voi.
È un bel mix, l'abbiamo sentito in maniera naturale. Prima qualcuno vi chiedeva come si fa a così, combinare questa cosa o a studiare gli effetti di questa cosa. Secondo noi se ti ci metti a tavolino non ce la fai, insomma, no? È stato un incontro casuale ed è stato uno scambio artistico reciproco molto naturale, e quindi poi insomma stanno succedendo delle cose che speriamo ci portino lontano e che sicuramente ci piacciono moltissimo e ci stimolano moltissimo.
Vi state anche stimolando,
sì.
Nella vostra produzione, sia lui come produttore che voi come proprio.
Sì, lo stimolo non è esattamente un'influenza, è proprio qualcosa che ti arriva diritto e ti entusiasma e ti fa e a tua volta ti fa reagire, ti fa creare di nuovo. Prego.
Come se la vostra fosse una sorta di colonna sonora,
sì,
del film che lui va narrando, no?
Sì.
Poi,
no, ho avuto l'impressione appunto ascoltato stasera, che è quello di Sul Romano, fosse una sorta di colonna sonora del film che Vitali va raccontando, va
colonna sonora, però per esempio queste canzoni erano assolutamente
certo.
Quindi io quando dico che siamo incontrati su un terreno di comune sentire, è proprio quello che intendo, cioè che si sono fatte delle cose viaggiando su binari paralleli e senza conoscere l'uno dell'altro, che poi a un certo punto si sono integrati, perché il volo, il frigo, quest'ultima straordinaria canzone c'è nella malinconia finale dell'Expo d'Estate a Corsi, insomma, che ha visto diciamo, non posso dire cosa ha fatto, perché sennò mi rovino le vendite. Però c'è, ed è questo che secondo me crea la possibilità di lavorare bene, di fare delle cose bene insieme, perché nessuno è proprio il convinto alle cose dell'altro, ma le cose soprattutto si trovano, ed è quello che secondo me può decidere la fortuna di pianoforte di questo modo di agire. Ognuno ha il suo obiettivo, ma se l'obiettivo è comune poi ci si trova assieme.
Buona fortuna e grazie.
Grazie.
Facciamo le dita per questa.
Prima non lei, poi il signore.
Sì, una domanda per Andrea Vitali. Mi è capitato di leggere la settimana scorsa l'inizio di un romanzo sempre di ambiente lariano e sempre ambientato negli anni 30, che è L'inglesino in soffitta di Masari. Come l'anno scorso mi è capitato di leggere il libro L'altro Lario, edito a Como, con una raccolta di racconti lariani. Allora volevo chiedere, può darsi che seguendo il suo esempio, diciamo, si crei una dinamica positiva per cui qui nella zona del Lario ci sia la nascita, diciamo così, di una scuola di scrittori, se così si può dire, e che ne sorgano ancora altri che scrivano di ambito locale soprattutto.
Mi auguro proprio di no. Concorrenza è già agguerrita, che non c'è bisogno che se ne aggiungano tante. Vabbè, posso democraticamente dire sì, c'è spazio per tutti, però.
Anni fa leggevo con molta passione, traendo gran divertimento, dei romanzi ambientati a Luino e sul Lago Maggiore. Adesso leggo con la stessa passione e lo stesso divertimento romanzi ambientati a Bellano e sul Lago di Como. Io credo che abbia capito a quale scrittore mi riferisco. C'è qualche cosa, un filtro, un passaggio tra uno scrittore che 30 anni fa aveva creato queste storie, alcune anche di sapore un po' boccaccesco, ma estremamente gradevole, divertente, e le sue storie? Grazie.
Prego. Credo proprio di sì, cioè che ci sia una sorta di... Prima di tutto c'è una sorta di, diciamo, di comunanza d'occasioni, cioè l'occasione del lago, cioè un ambiente in sé comunque abbastanza particolare, di un lago quello maggiore abbastanza simile al nostro, cioè con delle caratteristiche geografiche, no? Che sono abbastanza simili. C'è poi dopo questa comune curiosità verso certi fatti, verso certe dinamiche sociali, certi rapporti interpersonali giocati soprattutto nel piccolo, per cui punti in comune ce ne sono. C'è poi dopo, secondo me, la cosa più importante, al di là dell'avere questo bel padrino in paradiso, la cosa più importante è che Piero Chiara, come molti altri, per me è stato un maestro di scrittura, insomma. E leggendo i suoi libri e i libri di altri scrittori, ma cioè veri narratori, che io mi sono formato alla scrittura, perché non c'è miglior scuola di scrittura che leggere.
E devo dire che i libri di Piero Chiara sono degli esempi illuminanti di ottima scrittura, di ottima impostazione. Cioè, scrivere bisogna sapere anche come impostare una trama, cioè il lavoro anche d'artigianato, non è solamente invenzione bella, l'idea che ti fulmina, poi bisogna mettersi lì e cominciare a sviluppare una storia fino alla fine in maniera abbastanza logica. Credo che i libri di Piero Chiara siano un ottimo esempio di come si scrive, di come si racconta bene scrivendo una storia.
Sì, una picchiata verso il basso. Io ricordo qualche anno fa, quando ero studentessa al liceo, lei venne a farci una lezione di dato una cosa al professore di lettere. Sulla letteratura. Come?
Una lezione, io?
Sì, una chiacchierata sulla letteratura, sì. Vabbè. E allora, in quell'occasione ci raccontò di tenere nel suo laboratorio una piccola biblioteca, e perché tentava di persuadere la gente che veniva con dei mattonacci tremendi dell'ultimo bestseller americano, patinato, eccetera, a lasciare il libro in cambio di uno dei libri che offriva lei. Non penso i suoi, però non lo so. Comunque quelli che teneva in questa biblioteca. Allora, mi è rimasta questa curiosità, primo di sapere se era una favola per noi del liceo o se è vero, e in secondo luogo per sapere se è ancora vero oppure se adesso la gente ha capito la storia, si nasconde il proprio libro in borsa così non fa vedere niente.
No, non è una favola, temevo di aver fatto e ho detto chissà che mi ero già preoccupato, è vero, io iniziai quell'episodio. Quell'esperimento, non con i libri, ma lo feci all'inizio, ero molto giovane e ingenuo, con le riviste. Cioè io acquistavo, che ne so, il Panorama, l'Espresso, e alle 2 del pomeriggio, alle 3 li mettevo sul tavolino, davo quindi giornali freschi, la gente alle 6 di sera non c'erano più. È vero che c'è uno che si fregava, insomma. E dopo che passai a fare quell'esperimento, l'esperimento mi viene in mente, non ricordo perfettamente l'inizio, quando entrò una ragazza, una tanto lettrice, una donna che leggeva molto, con questi paccottoni, Wilbur Smith, Kassler, a cui io chiesi come mai, già sempre questi minchia di stranieri, non avessi mai con un autore italiano, gli autori italiani ce ne sono tanti e bravi. E lui mi rispose che aveva tentato di leggere gli italiani, ma si era annoiato, poi mi aveva raccontato che si era imbattuto in un saggio di Giorgio Bocca, e non, con tutto rispetto, dire per Giorgio Bocca, però se uno vuole partire a conoscere gli italiani, i narratori, non parte da Giorgio Bocca, santi Dio. E allora offrivo, non a tanti naturalmente, questo cambio merci italiano contro straniero. Devo dire che, ad esempio, questa, che non sono riuscito a convincerla a leggere italiano, in realtà ancora insiste nel leggere autori stranieri, cioè è ancora convinta che gli autori italiani non valgono una cicca, e vive in questa sua beata convinzione. Ho smesso di proporre questo cambio merci, perché insomma, era più che altro era un esperimento, era un tentativo di vedere come andava a finire, ma basta. Liceo classico, professor Nogara.
Chiudiamo l'incontro, ringraziamo tutti e buona serata e buona continuazione.